Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon mercoledì pomeriggio, Radio Tor Italia, quasi paradiso. È partita anche una meloria.
Bello. Ciao a tutti, wow.
E c'è anche Maria Pellino, grazie Maria, come sempre. Va benissimo, e oggi abbiamo il piacere di partire, di aprire questa puntata in maniera speciale con una delle anime della Municipal, giusto Carmine?
Sì, ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio e benvenuto.
Benvenuto.
Carmine, logicamente noi salutiamo te, ma allo stesso tempo è come se salutassimo sia Isabella, ma anche tutti gli altri collaboratori della Municipal, va bene? Ok,
certo,
perché anche perché tu insomma, che non è che ti avvali solo della collaborazione di Isabella, di tua sorella, ma che avvali insomma anche di altri musicisti importanti, insomma, che collaborano con te ad altri progetti musicali, giusto?
Sì, certo, è una grande famiglia che nel corso degli anni abbiamo scelto e quindi siamo molto contenti di essere una famiglia allargata, diciamo.
Allora, tu il nome del gruppo in effetti si dovrebbe pronunciare alla francese, quindi dovrei dire più Municipal, giusto?
Sì,
la Municipal. Infatti io invece l'ho pronunciato con la C, quella di quella alla tedesca, proprio, cioè Municipal. Comunque, Carmine, allora io direi di partire proprio da l'aspetto legato proprio all'ambito familiare, no? Tu e tua sorella, ecco, ma è più semplice fare musica, portare avanti progetti musicali, ecco, con una sorella, con un fratello, insomma.
Allora, guarda, in realtà è un progetto che è nato quasi per divertimento, proprio per il fatto che io e Isa da molti anni abbiamo vissuto in città diverse, no? Quindi io a Lecce, lei a Roma ha studiato, poi ora lei è stata in Sicilia, poi a Treviso, quindi banalmente non ci vedevamo mai, no? E quindi io poi ho deciso di tirarla dentro al progetto più a livello simbolico, no? E anche perché era difficile passare del tempo insieme, no? Poi questo progetto che è nato per gioco si è trasformato in qualcosa di più grande e quindi abbiamo avuto modo in tour soprattutto di stare insieme, no? Quindi la passavamo a prendere quando era a Roma, andavamo a suonare in giro, quindi è stato proprio un modo per stare vicino, proprio poi vedendoci meno magari c'è meno modo di litigare rispetto al fatto che certo. Ci vedessimo tutti i giorni, quindi diciamo che l'equilibrio è stato molto buono.
E senti, invece, rispetto al fatto che comunque voi, diciamo, all'inizio del vostro percorso, insomma, avete avuto la fortuna anche di aprire concerti, insomma, di artisti importanti come i Subsonica, Niccolò Fabi, insomma, ed altri. Ecco, quando voi vi confrontate con artisti, insomma, che hanno alle loro spalle un'esperienza importante, no? Ecco, che cosa cercate di rubare a questi artisti, al di là insomma del plectro, della chitarra, che ne so?
Beh, sicuramente è molto interessante stare in giro a suonare, poi noi abbiamo tante altre band e quindi ci capita di suonare in festival artisti che stimiamo molto, no? Quindi sicuramente è molto bello vedere sia come sono, cioè dall'estimento tecnico, io sono sia produttore della band che comunque un appassionato della produzione, quindi sicuramente dal punto di vista tecnico ogni tour poi ha delle peculiarità che in qualche modo possono ritornare utili anche nei nostri tour, no? Quindi c'è un aspetto prettamente tecnico che è quello di come si allestisce il palco, che tipo di microfoni si usano, che tipo di suono si porta in giro, poi ovviamente anche il lato umano, no? Perché tanti di questi, di questi personaggi con i quali abbiamo avuto modo di collaborare sono anche personalmente fan, no? Quindi è stato bello poi andare a suonare con persone che stimi così tanto.
Certo, prego Maria.
Sì, io volevo con la vostra biografia e tutto, siete veramente fantastici, ho ascoltato anche le vostre canzoni, insomma tutto, e mi interessava sapere appunto la tua ispirazione, quando ti sei ispirato, cosa ti ispira. E dove ti metti quando ti senti ispirato a scrivere Ecco, insomma, queste cose
sì, allora guarda, diciamo che la maggior parte delle canzoni che ho scelto di inserire nel disco della musicale nascono da un'esigenza ben precisa, no? Quindi di solito quando ho avuto qualcosa da vomitare fuori, no? Quindi magari sono brani molto sinceri che ho scritto per qualcuno, e poi ho capito, mettendoli in fila, che quando scrivi in questa maniera così sincera, soprattutto per qualcuno, il brano per forza di cose poi arriva di più, no? Quindi comunque banalmente la maggior parte dei brani nascono o da un momento di sofferenza oppure da un momento molto forte che hai vissuto, che in qualche modo hai bisogno di raccontare, no? O di buttarlo fuori come per stare meglio. Quindi normalmente nascono poi chitarra e voce o comunque ho un'idea di testo che poi in una seconda fase mi metto a studio, prendo il mio studio di registrazione e quindi poi lo sviluppo a livello produttivo, che è un passaggio che poi mi aiuta molto anche a portare a termine il brano.
Senti Carmine, facciamo un'ipotesi assurda: domani sera hai una 500 e c'è anche Fred Buscaglione con te, ok? Voglio sapere come si evolve la serata con Fred Buscaglione, dove lo porti, che cosa succede insomma con questa 500?
Beh, dove lo porto? Sarebbe più interessante dove mi porta lui, visto che è un maestro, insomma, di un certo tipo di vita. Beh, sicuramente sarebbe interessante andare in giro a farsi una suonata con lui e poi a bere nei club dove, insomma, l'ambientazione delle sue canzoni ci ha raccontato, no? Un tipo di vita di notte tardi su un bancone ad ascoltare le sue storie, ecco. Poi ovviamente se ci fosse anche qualche bella signorina magari, non sarebbe male, insomma, andare a signorine con questa scaglione sarebbe non male, diciamo.
Bellissima questa cosa anche del sentire i suoi racconti, perché è vero che molte volte chi poi scrive canzoni, ecco, nel modo in cui le ha scritte Buscaglione, come anche le scrivi tu, sono tipo delle cartoline, no? Delle cartoline che rappresentano, no? È vero, rappresentano, no? degli scorci di vita, è vero, quindi, perché anche le tue canzoni, Carmine, le vostre canzoni, Carmine, rappresentano un po' degli scorci di vita.
Sicuramente sono la fotografia di quel momento preciso, di quel fatto che ti è accaduto, no? In qualche modo ti aiuta anche poi a non dimenticarlo, quindi anche è bello che alcuni ricordi che altrimenti andrebbero persi rimangono nelle canzoni.
Sì. Maria, stavi dicendo?
Sì, no, sì, stavo dicendo che appunto invece portando la vostra musica, ecco. È una musica fresca, briosa, purtroppo però se ci fosse un ponte col passato e presente, quindi le emozioni poi ballano su questo ponte, cioè, è una cosa, la cosa proprio bella è questa voce in due, che vi si incastra proprio come se fosse una corda unica. Insomma, questo ti dico quello che mi è venuto ascoltando, ecco, quindi
no, sicuramente sì, è stato molto strano andare insieme con mia sorella, perché magari poi io collaboro con un sacco di musicisti, di altri amici, però il feeling che si è instaurato si da subito con Isa, non essendo lei una cantante, no? Cioè poi è nato dopo, cioè, quindi è stato molto strano trovare subito questo affiatamento, ovviamente dato dal sangue, no? Che abbiamo in comune, quindi è stato molto affascinante tutta questa parte.
Senti Carmine, ultimamente noi abbiamo avuto il piacere di intervistare Oliviero Malaspina, che è uno dei coautori di De André, no? E lui ci raccontava che, insomma, insieme a Maria, infatti ci siamo veramente divertiti a sentire un po' questo racconto, cioè che passavano delle serate bellissime, cioè cene bellissime, però poi è come se si appartassero, avessero dei momenti di silenzio per poter creare. Ecco, voglio sapere il silenzio per te quanto conta anche nel tuo flusso creativo o perlomeno nel tuo percorso artistico, nei tuoi progetti musicali, se il silenzio entra prepotentemente.
Beh, direi che cioè, per me personalmente è importantissimo anche la solitudine, cioè sono quei momenti in cui riesce a sentire le voci di te stesso, no? Quindi sono sempre stato, soprattutto da più da ragazzino, una persona molto chiusa, no? Quindi comunque amo la solitudine, amo avere i miei momenti, che sono quelli in cui poi tu, per forza di cose, devi avere a che fare con te stesso, no? Quindi quando poi hai a che fare con te stesso, inizi ad individuare le cose che hai in giro da dire. Quindi il silenzio è salvifico in alcuni momenti per me, e poi è nel silenzio che si creano i suoni, no? Nella testa, cioè comunque di solito quando stai a casa, cioè quando sei in giro poi con gli amici, è raro che comunque tu riesca a creare qualcosa di interessante. Mi ricordo tra l'altro una citazione di Bruno Lauzi, una frase che ho avuto modo di conoscere quando ero bimbo, prima insomma della sua morte. Ad una domanda il presentatore ci richiese: maestro, ma perché lei scrive sempre dei brani tristi? E lui rispose: perché quando sono felice sono in giro con gli amici, banalmente. Quindi quella frase a me mi colpì molto, no? E non la capii perché ero comunque molto piccolo, poi nel corso degli anni ovviamente l'ho capita molto bene.
Sì, assolutamente. Maria, mi sembra che tu prima, parlavamo con Maria, giusto? C'era un discorso legato al videoclip, quello con girato da Eugenio Pranzo, perché parlavamo un po' della cura, no? Parlavamo ancora della cura dei particolari. Ecco, che è un altro degli elementi che vi rappresenta, cioè il fatto della cura, non dico quasi maniacale, del dettaglio. Questo è più per una forma di rispetto per voi o per il vostro pubblico, Carmine?
Beh, io credo che comunque l'artista debba avere proprio il compito e il dovere di portare la tua espressione artistica al massimo, no? A prescindere dalle case discografiche, dai produttori. Cioè io poi ho sempre avuto un percorso molto indipendente, no? sia produttore che la maggior parte delle idee dei video comunque nascono da noi, proprio perché ho una visione ben precisa che poi deve essere sviluppata e rispettata, no? Perché comunque bisogna sempre cercare di spingere al massimo la propria creatività, ed è una questione proprio, cioè, di base, insomma, no? Per sforzarsi di migliorarsi sempre, di curare tutto nel dettaglio.
Bene, benissimo. Allora, Carmine, noi siamo arrivati alla conclusione di questa breve ma intensa chiacchierata. Adesso però è il momento anche di ascoltare, no? un tuo brano, insomma, Se io fossi te cambierei il mondo. Allora, io voglio sapere, rispetto a questa canzone, prima di tutto, se la musica ritieni che possa cambiare il mondo, se veramente ha quella forza rivoluzionaria, e poi a chi vogliamo dedicare questa canzone, visto che siamo in radio, la dedica, la lasciamo a te.
Guarda, in questo momento storico così complicato non credo che la musica possa cambiare il mondo, ma sicuramente possa renderlo migliore, cioè possa aiutare le persone a superare dei momenti difficili. Poi ovviamente la situazione politica attuale, geopolitica attuale, è molto complicata, quindi la musica poi è stata negli ultimi anni magari relegata semplicemente ad un intrattenimento, però per il mio pensiero personale è qualcosa di molto più importante. Come dedica la vorrei dedicare, mi viene in mente tra l'altro, visto il brano che comunque parla di eutanasia, a Marco Cappato, che sì, è un attivista, insomma, cioè, questo brano parla anche di quell'aspetto lì, quindi velatamente, non in maniera molto esplicita, quindi lo dedico a lui.
Guarda, ti ringrazio anche per questa dedica, perché mette in risalto anche un ulteriore aspetto, al di là della sensibilità, la professionalità e altro, che è quello della trattazione, no, di tematiche sociali importanti, insomma, quelle reali, non lontane dalla vita quotidiana, insomma. E tu e voi, insomma, lo fate con quel giusto tatto. Quindi complimenti.
Ti ringrazio.
Complimenti. Grazie ancora, quindi
grazie
a Carmine Tundo, ma con lui ringraziamo Isabella Tundo, ma ringraziamo anche tutti gli altri, che ne so, ringraziamo per dire Eugenio Pranzo, il filmmaker, insomma, che ha girato uno degli ultimi videoclip, ma allo stesso tempo logicamente ringraziamo anche Roberto Mangialardo, Alberto Manco, Alessio Caballo, Chiara Turco, giusto?
Sì, sono i ragazzi che mi seguono tutti, con il quale insomma da molto tempo stiamo bene insieme, siamo una grande famiglia.
Ecco, quindi la Municipal è una famiglia, quindi lo possiamo dire che, esatto, che porta avanti, esatto, insomma, belle idee. Grazie, e adesso ci ascoltiamo.
Grazie,
quindi,
la canzone.
Grazie, se io fossi te cambierei il mondo, la Municipal.
Perché io sono uno stronzo.
Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.
Proseguiamo, Radio Tor Italia, quasi paradiso, e dopo la Municipal andiamo da un giovane artista determinato, pieno di energia, pieno di idee. Lui è Alessio Salvatorelli, in arte Oisera. Ciao Alessio.
Ciao ragazzi, ciao.
Ciao, benvenuto.
Grazie, grazie, grazie. Ciao anche a voi, come va?
Tutto bene? Benissimo, sei tu, come stai tu, Alessio?
Bene, bene, adesso seduto.
Benissimo. No.
Senti, tutto bene, tutto ok, stiamo proseguendo, siamo sempre sul
pezzo, sei sul pezzo. Oh.
Esatto.
Senti, Alessio, io direi di partire da un aspetto legato al tuo carattere, no? Alla tua personalità, perché molte volte, no, poi chi si butta, no, nell'arte, si butta nella musica, insomma, qui è importante la comunicazione, lo scambio di emozioni. Allora, tu, leggendo un po' tra le righe di varie recensioni rispetto alla tua persona, rispetto al tuo modo di fare musica, si parla di persona introversa. Ecco, lì quando uno parla di persona introversa sembra strano, no? Perché è una persona che poi riesce a esprimere attraverso le sue canzoni i suoi pensieri e le sue emozioni. Ecco, è vero che sei un introverso?
Certo, è verissimo. Questa è una caratteristica che mi si abbina veramente molto bene. Questo perché? Semplicemente perché penso che ogni artista deve essere strano. Se no questo lavoro, comunque questo hobby, questa passione non la puoi fare, no? Mm-hmm. Quindi ogni artista è strano a modo proprio. Mm-hmm. Io sono molto strano, quindi insomma sono veramente molto ambizioso. Uh-huh. Sì, comunque il discorso di essere strani, tra virgolette, ci fortifica da una parte e è un po' un'arma a doppio taglio, no? Mm-hmm. Penso io. Però a me mi fortifica veramente molto perché, insomma, essere strani vuol dire anche essere diversi.
Infatti.
Quindi,
infatti te lo stavo per dire, per me la diversità è una forza, per me. Anzi,
certo, sì, pure per me, assolutamente.
È una risorsa. Sì, siamo tutti d'accordo su questo, è la risposta.
No, perché vedi, questo è una grande cosa su cui ci devi veramente lavorare e puntare, perché se tu vedi adesso un po', sono i vari artisti giovani, cioè sono tutti uguali, sembrano tutti vestiti allo stesso modo, la stessa intonazione, cioè, e questa secondo me va contro anche il discorso di mantenere nel tempo vivo quel sogno. Cioè, diventi una meteora se tu non hai una tua autenticità.
Sì.
Se non hai una tua autenticità.
Ti dico la verità. Purtroppo ci sono veramente tante persone, no? Ti dico purtroppo perché io penso che la musica sia per tutti, ma in quest'ultimo periodo si sta più facendo vedere la cosa di apparire, no? Quindi si deve apparire molto di più. Mentre il significato delle canzoni invece sembra che è l'ultima cosa che viene, no?
Sì.
Quindi, insomma, dobbiamo mettere il focus più, a parer mio, sulle canzoni che facciamo, sui testi che dove ci esprimiamo, piuttosto che sull'apparenza.
È vero.
Io penso che l'apparenza comunque sia importante,
perché
insomma pure l'occhio vuole la sua parte, però alla fine il lavoro che facciamo noi, o comunque la passione che abbiamo noi, è quella di scrivere i testi, no? Parlo più o meno per me, per i miei tra virgolette colleghi, no?
Sì.
Quindi insomma è molto più importante quello che scriviamo e come l'attitudine che abbiamo sulla base, piuttosto che quanti gioielli abbiamo, le macchine, eccetera, eccetera. Quindi sotto questo punto di vista paragonarmi agli altri è veramente poco,
è verissimo.
Non
sì, questo è un bel messaggio che stai lanciando.
Sì,
ascolta, Alessio, tu hai affermato che ho un sogno troppo grande per un cassetto normale. Ci puoi spiegare qualcosina del tuo sogno?
Allora, vediamo che cosa si può dire e che cosa no. Comunque siamo, come ho detto prima, siamo comunque molto sul pezzo, no? Quindi facciamo diverse uscite, stiamo facendo diverse uscite, più o meno una al mese, no? Adesso questo mese mi sono fermato, ma c'è una bella mm-hmm. sorpresa per diversi social, ecco. Mm-hmm. Quindi insomma rimanete sintonizzati. Mm-hmm. Soprattutto su Instagram, sto usando molto Instagram e TikTok ultimamente per promuovere sempre la musica e devo dire che sono bei social, comunque se li sai usare sono un'arma molto fondamentale per quello che facciamo noi, comunque per il nostro lavoro, ci aiuta veramente molto a diffondere e a divulgare comunque la nostra musica, no? Quindi può arrivare veramente a tantissime persone. Infatti, poi la, insomma, il
tu la tua scrittura adesso, la tua scrittura, sì, quindi la tua scrittura, che poi vedi, fai bene a dire noi, perché tu non sei solo, perché ci sono anche collaboratori che portano avanti insieme a te il tuo sogno, giusto?
Sì, comunque io ho un team di persone, tanto ecco, cioè, mio fratello non di sangue, ma comunque che saluto,
sì, sì,
se tende questa intervista, che è Angelo,
sì,
quindi insomma lui mi sta aiutando, mi fa un po' da, da manager, insomma, no? È dietro le quinte, amministra tutto quanto, insomma, quindi sì, mi sta dando comunque una grande mano. Poi lo studio dove comunque registro, sono anche lì comunque belle persone, belle esperienze, che certo, comunque è a Vasto, no?
Sì,
quindi
sì,
io
sì,
sono
sì,
appunto di Vasto, il mio studio è a Vasto, insomma, continuiamo questo sogno da tanto. Il discorso di essere realizzati, insomma, di realizzare questo sogno che più grande rispetto al cassetto degli altri, ti dico la verità, come ti dicevo prima, sono molto ambizioso, no? Quindi non mi accontento mai, questo non so se sia un difetto oppure un braccio, però insomma questo sogno lo voglio portare fino a termine, finché non arriverò dove voglio io, insomma non mi ferma niente a nessuno, no? Sembrano un po' frasi fatte, però aiutano veramente molto quella che è la mia personalità e comunque anche quella dei miei colleghi. Quindi
sì,
il messaggio che vorrei lanciare oggi, ma come lo sto lanciando da un po', è che ci dobbiamo concentrare sulla musica, perché la musica è bella, la musica è arte,
sì,
e io faccio arte, quindi è quella.
Senti, ma la scrittura, no? Come stavo dicendo, stavo accennando prima, tu hai una scrittura, diciamo, un modo di scrivere con poi Maria, qui puoi entrare anche tu, perché lui è un po' un modo di scrivere un po' quasi poetico, tra virgolette, perché utilizza, no, in maniera particolare le parole, eccetera, quindi anche i testi veramente vanno a riempire per bene generi musicali totalmente diversi, dall'hip hop, il rap, il trap, insomma, quindi proprio perché c'è questa cura della parola, ecco. Come mai questa cura, no, della parola, quindi nella scrittura?
Guarda, mi rilascio tranquillamente al discorso che ho fatto prima, intanto grazie dei complimenti, insomma, perché comunque notare questo, non tutti notano l'impegno che c'è dietro un testo, no? Perché non è che, insomma, ti svegli stamattina e dici voglio scrivere un nuovo pezzo e ti escono così le parole. Certo, l'ispirazione è tarda, però è anche molto, molto complicato. Io c'è la tecnica, sempre la tecnica, no? Poi sono sempre alla ricerca di doppie rime, di incastri, comunque metriche fuori, comunque sì, ma in primis c'è la passione, alla base c'è la passione, quindi se questo c'è la passione, anche se non tra virgolette, no? Trattando di virgolette, non ottieni risultati, lo continuerai a fare per sempre e ti continuerai sempre a migliorare, ed è quello che sto facendo io.
È vero.
Secondo te dietro, diciamo, un testo, comunque dietro la musica, cioè, ci deve essere uno studio continuo?
Uno studio
una
continuo?
Circa, una ricerca minuziosa?
Una ricerca molto non approfondita, però io penso che insomma, io esempio stupido, io mi allego tutte quante le, mi segno tutte quante le notizie che mi piacciono di più, no? Quindi sull'iPhone tra le note ho insomma le non notizie, come posso dire, le frasi un po' più che mi danno ispirazione.
Sì.
Quindi io penso che comunque una cultura generale propria bisogna averla, in primis per parlare di determinati argomenti, sia se parli comunque delle canzoni, per esempio io tratto, non so, uno degli argomenti principali penso sia comunque l'amore, no?
Sì.
Infatti Oh My God è proprio in è su quello, no? È su quell'argomento lì. Comunque riferimenti a brand, a marche, non dico proprio cultura come storica, o comunque cultura, ma anche cultura moderna, no? Anche per quanto riguarda l'amore, infatti questo genere il pop trap rap si allaccia molto benissimo, insomma, al discorso della moda. Quindi avere un poi a me piace moltissimo comunque tutto quello che riguarda la moda, e cose insomma materiali che fanno parte di questo contesto. Quindi avere un background su tutto questo che riguarda comunque questa domanda, secondo me per fare questo genere è fondamentale.
Senti, ma tu vivi a Vasto Marina o Vasto Supra città?
Io vivo nel quartiere più bello di Vasto, nell'Incoronato.
Ok, ecco, il fatto che tu abbia così vicino, insomma, il mare, voglio sapere se il mare, questo rapporto col mare, influisce anche nel tuo modo di fare musica.
Guarda, sì, comunque influisce molto, perché l'ispirazione, quando la sera, insomma, ritorno a casa e ho la possibilità di guardare il mare da un determinato punto di, mettiamola così, di vista, sì, ci ho scritto diverse canzoni su pezzi, insomma, inediti che ancora metto da parte, strofe. Sì, è un'ispirazione veramente grande. Comunque il contatto col mare penso che mi aiuta veramente tanto, no? Comunque mi fa rilassare, ecco, magari quelle canzoni un po' più chill, tra virgolette, no? Un po' più rilassate, sono scritte proprio su, magari guardando il mare, sì, in quell'atmosfera lì. Si deve creare un'atmosfera per scrivere certe cose, no?
Sì, è vero, è vero. Maria,
quindi quello.
Sì.
Tu come sei messa col mare, Maria?
Io lo sogno, lo guardo dalle foto. Quindi ti invidio enormemente, perché affacciarti comunque vedere il mare è un'esperienza che dà molto, che dà l'ispirazione.
Io quando ho 5 minuti liberi e posso guardare il mare, quando è il cuore, comunque ti rilassa, capito?
Senti. Alessio, ma parlando, tornando invece ai compromessi, perché giustamente tu hai parlato di sognare in grande, sei ambizioso, ecco, però facciamo finta che ti invitino, ecco, ritornando a un discorso di poter arrivare a un pubblico sempre più vasto, a un evento logicamente nazionale, internazionale, in cui dovrai cantare però purtroppo una canzone che non ti rappresenta, cioè che è lontano un po' dalle tue corde anche emotive. Tu accetti comunque questo invito a questo festival pur di raggiungere la popolarità, o preferisci non andare perché altrimenti ti bruceresti?
Allora, guarda, non è il fatto di bruciarmi. Comunque io penso che io devo arrivare sopra con la mia musica, non con quella degli altri, senza screditare il lavoro di nessuno, perché sto vedendo comunque che, sai, c'è molto, noi lo chiamiamo bis, no? Che è quello di comunque stare l'uno contro l'altro. E il bis non fa, cioè, se vogliamo crescere tutti quanti, il bis non fa bene.
Certo.
Comunque il fatto di andare lì, insomma, esibirmi con un altro tipo di musica, io, anche se magari l'evento è grande, ma non me la sentirei, ma non perché magari, perché proprio non rientra in quello che faccio io.
Certo.
Io canto comunque non in playback, comunque il discorso live, il discorso dei concerti comunque è preparato veramente molto bene, no? Mm-hmm. Chi mi ha sentito live lo sa, comunque provo veramente tutti quanti i giorni, mi miglioro sempre, ognuno mi comunque consiglia, eccetera. Comunque sono all'inizio, no? Quindi anche l'ultimo arrivato comunque insomma.
Sì,
cerco
sì.
Di prendere anche molta ispirazione, sono all'inizio, ma comunque lo faccio da, non so, penso 4-5 anni,
certo,
quando mi rappo, eccetera. Però insomma siamo ancora, tra virgolette, emergenti e stiamo cercando di crescere. Crescendo dobbiamo prendere ispirazione da tutti.
Bellissimo comunque sentire questa tua determinazione, Alessio, veramente bello sentire questa tua determinazione.
Adesso scusate se tombo da un argomento all'altro, insomma, però quello che i messaggi sono tanti, no?
Sì.
Quindi appena mi posso allacciare a qualcosa, niente.
No, fai benissimo. Senti, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra breve chiacchierata, però adesso è giusto ascoltare la tua canzone Oh My God. Allora, io rispetto alla canzone Oh My God, al di là se vuoi aggiungere tu qualche curiosità, non lo so, se è successo qualche episodio anche legato a questa canzone che possa interessare, c'è anche una dedica, c'è anche una dedica però da fare, perché siamo in radio. Voglio sapere se Oh My God la dedichi a qualcuno o qualcosa.
Allora, sicuramente sarà qualcuno. In realtà è a qualcuno.
Ok.
Io ho dedicato questa canzone, vabbè, d'amore comunque alla mia ragazza, no?
Certo.
Che non so se mi sanno, ma
ti sentirà, no, ti sentirà, poi ci sarà, dopo il mercoledì ci sarà il podcast, quindi gliela farei ascoltare.
Perfetto, bellissimo, sì. Quindi insomma ti dico, ti racconto un aneddoto abbastanza divertente, dai, su questo pezzo. Allora, l'abbiamo cambiata 17 volte, in realtà il pezzo non era partito così. In realtà si doveva chiamare Vilon, che è una marca americana.
Sì.
Ok, una marca americana di vestiti, no?
Sì.
È un brand abbastanza di lusso. Quindi insomma doveva partire così, perché c'era questa questo, non so come chiamarlo, un po' questo argomento sulla marca di vestiti che poi si approcciava insomma a prendere i vestiti dell'altro, no? Quindi insomma, a cambiarci i vestiti, però è stato tutto molto, è stato tutto sconvolto. In realtà la versione che sentirete oggi poi è comunque è disponibile da un po' di tempo, è diversa da quella originale, ok?
L'avete cambiata 17 volte.
Sì, 17 è un numero indicativo, però sopra 10 sicuramente è stata cambiata sopra le 10 volte. Sì. Il ritornello però, quando insomma parte la batteria, è sempre quello. Quindi l'unica parte che non ho cambiato è proprio quel ritornello là, anche perché è melodico, poi sperimentare comunque diversi generi, comunque diverse linee melodiche a me piace moltissimo, no?
Sì.
Quindi insomma sto studiando anche canto, studiamo anche canto, adesso per un po' è interrotto ma dovrò ricominciare, quindi sto migliorando sempre tanto, ritornando a Vilon, esattamente. La canzone è proprio diversa, ok? Che giustamente non possiamo spoilerare, però
no.
Questo pezzo è superiore di metrica, di rime, comunque ci sono tecnica. Io penso che, senza tirarmela, perché poi magari pecco di
presunzione, sì, di
no, comunque, sì, comunque io penso che nella zona non ho sentito un altro più insomma più tecnico, comunque
sì,
melodico, insomma, a parte diciamo quelli un po' più grandi, ci mancherebbe,
certo,
però
dico
in Abruzzo, in Molise,
sì, ancora.
Non un caro saluto ai miei colleghi, però ancora non mi battete.
No, diciamo che
siamo con tutti, non siamo in guerra con nessuno.
No, ma infatti non è una sfida, ma è solo un voler,
c'è una competizione.
Esattamente. Allora, Alessio, noi ti ringraziamo. Adesso ci ascoltiamo My God, ti facciamo veramente in bocca al lupo per tutto. Per tutto, prosegui, non ti fermare, mantieni questa determinazione e punto, e cerca di riempire questo cassetto, seppur un cassetto normale, del tuo grande sogno, va bene?
Okay. Grazie
veramente.
Un bacio a tutti.
Grazie.
Ciao, grazie.
Alessio Salvatorelli, in arte Oisela. Oh my God.
Se faccio cose di forza, rimani in calma se parlo con la voce distorta. Ti ho visto ambientato il ciel, sei di corsa. Sapevamo che finiva così o insomma. Mi vendi fisso davanti a un monitor. Mi faccio spazio con la voce e non col gomito. E se penso a certe cose so che non dormirò. Ce l'ho fatta mai con altre parole. Oh my God, questa vita vorrei trovare un filo logico. Sai che combatto anche dopo che morirò. Vorrei pensare le masse che non sono così, no. Ma tu strappami il cuore fino a quando non soffrirò. La sigla scritta dietro la V. Lei non mi lascia in pace, dice se la vi. Oggi non ti prendo per mano ma vado via da qui. Non voglio bad vibes, sto lontano dai bad things. Da dirmi ancora un'altra cazzata come Skylar. Anche se oggi c'ho blocchi ma non quelli di Minecraft. Siamo soli sulle nuvole con questo skyline. Adesso la mia testa qui non prende come Tidal. E per forza di cose faccio cose di forza. Rimani in calma se parlo con la voce distorta. Ti ho visto e mi ha dato il ciel, sì, di corsa. Sapevamo che finiva così o insomma. Mi vendi fisso davanti a un monitor. Mi faccio spazio con la voce e non col gomito. E se penso a certe cose so che non dormirò. Ce l'ho fatta mai con altre parole. Oh my God, questa vita vorrei trovare un filo logico. Sai che combatto anche dopo che morirò. Vorrei pensare le masse che non sono così, no. Ma tu strappami il cuore fino a quando scoprirò. Perché ti chiamo mon amour come a Pari, e siamo connessi anche se lontani. Ma ti senti sola se non senti le mie mani. So che posso raggiungerti in tasca o due piani. Oh, baby, non sento più il battito, perdo d'animo. Ma come fosse testa in giù fuori da un attico. Dammi un attimo, qui fuori è tutto tranquillo, ma in testa il panico. Ma solo tu sai che è in testa il panico. E per forza di cose faccio cose di forza. Rimani calma se parlo con la voce distorta. Ti ho visto e mi hai dato il ciel, sì di corsa. Sapevamo che finiva così o insomma. Mi vendi fisso davanti a un monitor. Mi faccio spazio con la voce e non col gomito. E se penso a certe cose so che non dormirò. Ce l'ho fatta mai con altre paramigos. Questa vita vorrei trovare un filo logico. Sai che combatto anche dopo che morirò. Vorrei pensare le maso che non sono così, no. Ma tu strappami il cuore fino a quando non soffrirò.
Radio Tor. E state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Proseguiamo, proseguiamo all'interno di Quasi Paradiso, Radio Tor Italia. E qui, dopo logicamente un duo, un solista, un cantante hip hop, rap, trap, eccetera, andiamo da un'attrice, anche lei giovanissima, e anche lei dalla grande energia. E come l'artista di prima che diceva che aveva un cassetto troppo piccolo per il suo sogno grande, anche lei è una che ha un sogno grande, che è quello di diventare un'attrice logicamente importante. Ma importante perché? Importante perché vuol dire che ha, ecco, ha avuto dei ruoli importanti in cui si è potuta cimentare con le emozioni e quindi ha utilizzato il suo cuore, la sua anima, la sua mente. Lei è Claudia Ligorio. Ciao Claudia.
Ciao Pietro, buon pomeriggio a tutti.
Benvenuta. Benvenuta.
Ciao Maria, ciao, buon pomeriggio.
E allora, io già ti faccio i complimenti, è una bellissima voce radiofonica, quindi vuol dire, vedi che vuol dire che ha già la voce pulita, vedi, la voce da attore, quelli navigati, la voce pulita. Senti, io direi di partire proprio, no, dal momento in cui tu hai tirato fuori questo suo sogno nel cassetto. Cioè, io voglio capire che cosa è successo. Sei riuscita a trovare finalmente la chiave del cassetto o c'è stato qualcuno che te l'ha aperto quel cassetto?
Allora, diciamo che la passione per il teatro nasce da quando sono nata, in realtà. Perché è una passione che nasce tra i banchi di scuola. E, tra i banchi di scuola, quando avevo 6, 7, 8 anni, e grazie ai miei maestri della scuola elementare, mm-hmm. e loro appunto mi hanno aperto un mondo, mm-hmm. mi hanno fatto scoprire la bellezza di quest'arte, e diciamo che così piccola ero affascinata da questo mondo per me sconosciuto, ovviamente. Certo. Quindi è nato tutto lì, mi emoziona anche, diciamo, ricordarlo,
sì.
Perché poi non basta mai dire grazie a queste persone, a questi miei maestri che mi hanno appunto fatto scoprire quello che sta diventando il mio mestiere, quello che è il mio mestiere. Quindi è una cosa meravigliosa da dire, anzi approfitto per dire grazie, perché poi veramente magari mi sentiranno,
certo.
Quindi lo dico grazie. Grazie ai miei maestri che appunto hanno tirato fuori la parte bella di Claudia. Oh. E quindi è una passione che nasce appunto quando ero piccola, mm-hmm. e che piano piano ho coltivato. Io sono pugliese, vengo da un paesino molto piccolo della provincia di Brindisi.
Come si chiama? Quindi, come, diciamo, si chiama il paesino? Come si chiama il paesino?
Il mio paese è San Michele Salentino.
Oh.
Sì, siamo 6.000 abitanti più o meno, sì, è molto piccolo. Sono molto affezionato, sono molto legata alla mia terra. E, però purtroppo qui non ci sono tanti corsi di teatro, c'è mm-hmm. poco.
Mm-hmm.
Quindi diciamo che nel corso degli anni, diciamo da quando poi ho finito la scuola elementare e ho frequentato le medie, non ho avuto modo di frequentare dei corsi veri e propri. Ho sempre fatto qualcosa a scuola, poi alle medie ho iniziato a studiare il violino, quindi mi sono approcciata alla musica. proprio perché, dato che non avevo la possibilità di frequentare dei corsi di teatro a tutti gli effetti, ho detto cerchiamo in modo comunque di toccare l'arte magari da altri punti di vista.
No, è bellissimo.
Io... che bella questa tua emozione che stai trasmettendo, è proprio una cosa dolcissima. E volevo chiederti proprio che cosa ti ha affascinato, cioè per una bambina piccola così, ecco, proprio per poi poterlo dire anche agli altri che ti ascoltano, cosa affascina una bambina così piccola, che cosa, a parte che tu sei sensibile a quanto ho capito, quindi già questo, però ecco, volevo sapere cosa ti ha affascinato.
Allora sicuramente, allora io ho cominciato con la poesia, con la poesia diciamo locale del posto, quindi quelli che sono stati dei testi scritti da concittadini, quindi diciamo il poter rendere vive delle parole scritte su un foglio per me mi rendeva libera, perché potevo dare qualcosa ai miei compagni di classe, ai miei genitori nel momento in cui venivano ad ascoltare quello che era lo spettacolo magari di fine anno, ai miei appunto concittadini, mi sentivo appunto che una parte di me la regalavo agli altri, quindi già da piccola avevo questa percezione di quest'arte stupenda del regalare una parte di te stesso, perché poi alla fine facciamo questo noi attori, regaliamo quello che è il nostro io interiore agli altri e lo regaliamo appunto senza come dire senza veli, perché noi ci spogliamo di noi stessi, quindi già da piccola io ho capito che dovevo veramente lasciare andare tutti i pensieri, tutte quelle che erano magari i pregiudizi, ecco
sì, infatti hai detto bene, per quei luoghi comuni che no, sono legati, sì.
Esatto, sì, quindi è proprio il fatto di regalare qualcosa di me agli altri che mi affascinava già dalla poesia, e quindi io ero così curiosa che volevo appunto approfondire, tanto che una volta che sono arrivata al liceo ho detto ok, la mia strada sarà questa, io voglio fare l'attrice, io voglio non lasciare la mia terra, però comunque lasciare per poi ritornare magari un giorno, voglio studiare perché voglio diventare un'attrice, io voglio fare questo nella vita, voglio regalare emozioni, voglio regalare il sorriso a chi mi ascolta banalmente.
Sentirsi liberi anche noi, cioè, perché comunque ascoltando di ora questa libertà la si sente, ecco, arriva.
Claudia, il fatto che tu abbia studiato anche violino, quindi perché io poi immagino chi fa musica c'è un rigore, no? Un rigore nello studio. Mm-hmm. Io voglio sapere, sì, quel rigore nello studio che tu hai messo per studiare il violino è lo stesso rigore che metti quando ti devi approcciare a un personaggio al teatro, insomma, al cinema, insomma, dove devi tu metterti in gioco?
Sì, assolutamente. E, diciamo che gli anni di solfeggio mi sono proprio serviti quel rigore che c'è nello studiare la musica. Poi mi sono serviti nel momento in cui ho iniziato veramente a studiare i personaggi. Sono molto scrupolosa, sì. Molto pignola e osservo tanto quello che mi passa giorno per giorno, proprio perché voglio rendere al meglio quelli che sono i miei personaggi che poi andrò a cucire su me stessa. E quindi avendo appunto quel rigore che c'è anche nella musica, nell'osservare la vita di tutti i giorni, nel comunque leggere, ascoltare gli altri, perché poi comunque se tu sei un'ascoltatrice di chiunque, di genitori, di un amico, di un bambino, i bambini ti danno tantissimo. Mm-hmm. Io sono un amante dei bambini, infatti quando sto con loro i miei occhi impazziscono, dico, perché ti regalano un mondo. Dico, veramente, da un bambino un attore dovrebbe prendere tutto, perché c'è proprio quella sincerità, quella spontaneità,
ecco, infatti,
che magari in un adulto non trovi.
È vero.
E quindi diciamo che il rigore poi te lo crei diciamo da quella che è la vita di tutti i giorni, quindi osservando, catturando qualsiasi momento.
Sì. Senti, prima con Maria, no, parlavamo del, perché Maria è una poetessa. Allora parlavamo sempre, no, di quando uno va a leggere un testo, se è più importante leggerlo, ecco, ponendosi quasi con un approccio spirituale o razionale, no? Cioè, perché molte volte anche questo è importante poi nella valutazione, no, di quello che si va a leggere. Io voglio sapere, quando ti si pone davanti un copione, ecco, tu come lo analizzi? Cioè, la prima lettura la fai più con un approccio razionale o spirituale?
Allora, sicuramente spirituale, nel senso che mi devo un attimo lasciar trasportare da quello che il testo mi dà. La parte razionale sicuramente arriva dopo, nel senso che poi devi un attimo capire come concretizzare il personaggio, il testo, quindi diciamo che la parte razionale appunto arriva in un secondo momento, dopo che comunque ti sono fiondate tutte le emozioni che il testo ti ha trasmesso. Poi capisci come suddividere lo studio del testo, del copione o della sceneggiatura appunto, però sì, mi lascia appunto trasportare da tutte le emozioni che che le righe ti danno,
certo.
Perché altrimenti poi io penso che se non parti da quello non puoi creare altro. Sì. Devi un attimo capire quello che l'autore voleva dire per poi magari trasformarlo, farlo diventare, cioè renderlo al meglio, ovviamente.
Sì. Maria,
qual è l'esperienza, diciamo, più significativa, diciamo, di tutte quelle fatte finora? Quella che ti ha lasciato un'impronta?
Allora, sicuramente il percorso in accademia è stato di un'importanza unica, perché lì in 3 anni mi sono diplomata alla Staffa Brancazzo a Roma e in 3 anni ho scoperto le varie sfaccettature di Claudia, se così si può dire. Perché poi appunto, come dicevo prima, l'attore lavora su se stesso, quindi questo è un mestiere che ti permette di conoscerti ed è una cosa che appunto nella vita magari non si tende a fare, perché solitamente si sottovalutano dei dettagli proprio di se stessi, magari ci sono dei momenti in cui il corpo ti vuole comunicare qualcosa, però poi la parte razionale ti dice no, fermati, non pensare, perché in questo momento stai reagendo in modo aggressivo. Magari a teatro tu lavori su quell'aggressività, nella vita invece magari no, l'aggressività nel mondo non si può essere aggressivi, quindi si tende magari a mascherare e fare il finto sorriso pur di non sembrare una persona aggressiva.
Sì.
E quindi diciamo che lavorando in accademia tante ore su te stesso è stato veramente i migliori 3 anni, in cui veramente sono uscite fuori delle emozioni, dette così magari possono sembrare banali, possono la gente magari non riesce neanche a capire, perché finché non ti ritrovi a fare un percorso così intenso è difficile da comprendere, però è appunto sono stati 3 anni più intensi della mia vita, diciamo, da quando ho cominciato a fare teatro. Poi ovviamente ogni spettacolo che abbiamo fatto, ogni personaggio mi ha sicuramente lasciato tanto, ma diciamo che la messa in scena a teatro, l'emozione appunto te la dà il pubblico, però è molto bello il percorso, quello che il pubblico non vede,
sì.
Perché il pubblico vede il risultato, ma a livello personale è proprio il percorso che ti porta a rendere, diciamo, a far gradire il sì. personaggio, il testo al pubblico, quindi è quello che c'è prima,
sì.
che secondo me ti rende appunto...
Sì, diciamo che un po'
ti
permette di creare la connessione col pubblico, è proprio quello che c'è prima.
Esatto,
quello che
esatto, c'è prima. Esatto.
Sì, sì.
Sì, sì.
Senti Claudia,
sì, è arrivato tutto comunque, sì. Ti sei spiegata molto bene.
No, no, assolutamente. Claudia, ma domani sera c'è un falò particolare lì al mare in Puglia. C'è un falò, c'è la luna, ci sono le stelle, ci sei tu, gli amici, c'è anche Pirandello e Shakespeare intorno a questo falò. Voglio sapere che cosa succede con Pirandello e con Shakespeare, insomma, canteranno insieme a voi, canteranno insieme a te con la chitarra, non lo so, che cosa accade?
Beh, sarebbe magnifico cantare con loro, sicuramente mi piacerebbe... Allora, mi piacerebbe condividere il silenzio all'inizio, mm-hmm. per capire, il silenzio comunica tanto,
mm-hmm.
Secondo me, quindi all'inizio mi piacerebbe condividere un silenzio con il falò, le stelle e il rumore del mare, e poi magari... Se c'è una chitarra, magari sì, si canticchia, si balla pure, magari farsi una chiacchierata con loro, ma una chiacchierata tra amici, nulla di...
Non parlare di teatro, eccetera, ma parlare delle cose, ecco,
sì.
quelle quotidiane.
Della vita, sì, di qualsiasi cosa, sì, proprio per avere una percezione dell'essere che ho accanto.
Sì.
Che parlare sì, in generale di quello che loro hanno fatto.
Certo, no, immagino Shakespeare che ti parla di questo sogno in questa notte di mezz'estate, poi Pirandello che comincia a fare tutto un discorso su una, nessuna e 100.000, insomma, su tutte le varie.
Esatto. Sì, perché magari poi parlando appunto ti raccontano dei momenti che nessuno sa, che li hanno appunto ispirati per la scrittura dei loro testi, perché alla fine se tu fai la domanda specifica,
sì, certo.
uno può rispondersi, come anche girarsi intorno, magari dicendo anche qualcosa di non vero, invece è tutto quello che c'è attorno che non si dice, che a volte appunto è il sodo. Il punto fermo.
È vero. Senti Claudia, noi purtroppo siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, quindi dobbiamo spegnere il falò, ok?
Che peccato.
Dobbiamo spegnere il falò, vabbè, ma è un arrivederci, perché poi lo riaccenderemo in un altro momento, vabbè, quindi non ti preoccupare che non è che togliamo la legna, cioè lo dobbiamo solo riaccendere, lo riaccenderemo
certo.
in secondo momento. Però adesso, dopo aver spento questo falò, adesso quelle cose sembrano una cosa malinconica, ma non lo è. Per abbracciarti, visto che non lo possiamo fare fisicamente, ma lo facciamo virtualmente, di solito noi mettiamo un brano musicale. Io voglio sapere se c'è una canzone in questo momento della tua vita che ti rappresenta, nel senso che quando tu l'ascolti dici, ma questa canzone è Claudia Ligorio, sono io.
Ok, allora, sicuramente è una canzone che appunto sentiranno tutti, quindi... È una canzone da dedicare in qualche modo.
Certo, così puoi fare anche la dedica. Così farei anche la
dedica. Quindi, allora, sicuramente scelgo A mano.
Di Rino Gaetano o la versione... quella di
Rino Gaetano, esatto.
Perché mi sono accorto anche Cocciante.
A tutti gli innamorati, ma non innamorati della persona amata, innamorati della vita, di... innamorati del tutto, a chi ha perso appunto la passione della vita, della passione qualsiasi tipo di passione, la dedico appunto a chi vuole riprendere quella passione, a chi vuole appunto rinascere,
sì.
Perché appunto è una canzone che io quando l'ascolto mi ricordo sempre che non devo mai perdere quella passione che ho. E nei momenti in cui magari stai per perderla, devi sempre trovare il modo per andare avanti, per andare lontano, per raggiungere i tuoi obiettivi. Quindi è quella passione che c'è dentro e nessuno ti può togliere, è quel fuoco che arde, che è il fuoco del falò. Quindi
sì.
La dedico appunto a tutti i sognatori che magari stanno perdendo le loro passioni e quindi in questo momento magari trovano l'ispirazione giusta per ritornare all'origine, appunto, diciamo, dove tutto è partito.
Guarda, ti ringraziamo Claudia.
Sì, ti ringraziamo veramente di cuore di questa grazie a voi.
Perché questa chiacchierata, no, detta da come dice, riferendosi a un'attrice, è stata una chiacchierata vera, fatta col cuore. Perché tu
sì,
veramente
sono emozionata, sono con la voce tremante, vi giuro.
Sono molto emozionata. E se ti sto dicendo che l'abbiamo percepito e lo stiamo percependo. Quindi ancora di più dobbiamo dirti grazie e quindi ecco, ancora di più dobbiamo credere in quello che hai detto adesso rispetto alla canzone A mano di Pino Gaetano, e noi ti auguriamo di, ecco, a mano di veramente un, come dici, passettino dopo passettino di poter raggiungere,
esatto.
Di poter raggiungere veramente tutti i tuoi sogni, veramente. Grazie.
Grazie.
A Claudia Ligorio.
Grazie.
Abbiamo terminato.
A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevo con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che sta mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E no come adesso, nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da quel con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna a vederti, l'amore è tornato. Ma dammi la mano e torna vicino, con
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Parte conclusiva, purtroppo, ma non è un purtroppo, anche perché saremo qui sempre anche mercoledì prossimo, io e Maria Pellino, sempre alle ore 17, Radio Tor Italia, quasi paradiso. E come chiudiamo? Chiudiamo con un'autrice, ma non è solo autrice, perché lei logicamente collabora e diciamo è anche quasi un agente, tra virgolette, di informazione, insomma, proprio nel senso che promuove anche altri autori. Lei è Daisy Raisi. Ciao Daisy.
Ciao Daisy.
Ciao.
Benvenuta.
Grazie, grazie a entrambi.
Allora,
Maria.
Daisy, prima di tutto grazie per aver accettato l'invito. Quindi io ti ho presentato come autrice, insomma autore, autrice, quello che sia, insomma, ma non solo, sei anche di più, perché tu sei nel mondo della cultura, della comunicazione. Ecco, ma il fatto di unire tutti questi aspetti, no? La scrittura, la comunicazione, la promozione, eccetera. Ecco, questo, il fatto di lavorare su questi, su vari fronti, perché? Cioè, nel senso, perché ritieni che fare solo l'autrice non sia così soddisfacente, non porti così tanta gratificazione al tuo cuore?
Diciamo che innanzitutto grazie per questa domanda, che è molto acuta, nessuno me l'aveva posta. Sicuramente io ho un passato nel mondo della comunicazione, cioè ho iniziato diversi anni fa a lavorare presso agenzie di informazione, giornali, e quindi associazioni di categoria come Espo Stampa, e quindi mi sono sempre mossa nell'ambito della comunicazione, così come ho sempre scritto. Addirittura la passione per la scrittura, oltre che per la lettura, è nata con me, perché ho iniziato a scrivere e a leggere tantissimo all'età di 8 anni, quindi insomma, veramente è quasi preistoria, perché poi comunque sia ho una certa età. E quindi sì, in realtà questo è un lavoro che mi è venuto a cercare, è il risultato di una serie di esperienze, quindi ho parlato appunto del settore della comunicazione, dell'informazione, del settore giornalistico. Poi ho iniziato proprio per questa passione per i libri anche a collaborare con degli editori, collaboro tuttora in particolar modo con un editore per quanto concerne l'editing dei testi, oltre a farlo anche in proprio, e quindi diciamo che si sono combinati tanti castelli. Tale il mio amore per i libri che ho deciso di seguire appunto il libro fin dai suoi primi passi, quindi con la correzione, la stesura di prefazioni, della parte di copertina, e quindi poi la ricerca di un editore, ovviamente non a pagamento, adatto a quel libro, e la promozione. Quindi io seguo gli autori dall'inizio alla fine del loro percorso.
Certo.
E questo proprio per la mia grande passione per i libri, e diciamo, se devo essere sincera, mi sento più gratificata nel promuovere, no? I libri degli altri che non i miei, infatti miei non li promuovo quasi mai, e questa è una grossa pecca.
Infatti guarda, io ti devo dire grazie, perché questa intervista tu mi hai sempre proposto altri autori, di te non hai mai voluto parlare in prima persona, quindi ti ringrazio di questo.
Sì, perché ho seguito le tue interviste, le ho trovate molto interessanti, quindi alla fine ho detto vabbè, voglio provare anch'io, no? Perché poi a questo libro, abbastanza buia, tengo in maniera particolare, perché
sì,
il mio primo giallo.
E merita questo, la stanza buia, poi ne parleremo, ne entreremo dentro la stanza buia, eccetera. Maria, mi sembra che stava per chiederti qualcosa, scusami.
Sì, no, sono rimasta affascinata da quello che hai detto. Comunque la scrittura quindi per te è nata anch'essa all'età di 8 anni.
E come, ti approcciavi, diciamo, come sei evoluta nel corso degli anni?
Allora, guarda, io ho cominciato, Maria, scrivendo una poesia molto semplice, il giorno di pioggia, ho guardato fuori dalla finestra e insomma non potevo uscire a giocare con i miei amici, quindi ho iniziato appunto a mettere su carta le mie emozioni, questo è ovviamente molto semplice. E da lì a poco ho cominciato all'età di 9 anni a scrivere quello che io chiamavo il mio libro, no? Gli adulti sorridevano perché poi ero piccolina, insomma parlavo di questo libro. È in realtà una storia molto fantasiosa, protagonisti dei cani addirittura, e poi di nuovo insomma all'età di 10 anni invece una storia ambientata tra l'Inghilterra e l'India nell'Ottocento, e da lì ho sempre continuato perché appunto mi affascinava molto leggere storie, mi appassionavo ai racconti, alle trame, sorrivo con i loro protagonisti, con i protagonisti di queste storie. E quindi poi ho continuato a scrivere, ovviamente sono entrati nel tempo altri impegni, per cui non sempre in maniera continuativa, però quella della scrittura è sempre rimasta una mia passione, certo. Questo sicuramente. Sì. E quindi ho scritto sia in versi, partecipando ai concorsi quando ero una ragazza, forse a livello nazionale, riportando insomma anche delle soddisfazioni, e poi ho continuato a scrivere anche in prosa, e io in realtà ho iniziato a pubblicare, ad approcciarmi alla pubblicazione circa 13-14 anni fa, e l'ho fatto tramite la piattaforma Il Mio Libro, quindi ho autopubblicato Il Mio Libro. Mentre in tempi più recenti, alla fine del 2016 e nel 2017, ho pubblicato due romanzi brevi con la casa editrice Rizzoli, mm-hmm. in formato digitale. Mm-hmm. E in realtà uno di questi l'avevo già autopubblicato e poi è stato scelto appunto dalla casa editrice che ha voluto pubblicarlo in una sua collana digitale e poi ne ha anche pubblicato in successivo. E quindi poi con il mio vero nome e cognome invece ho pubblicato un libro piuttosto corposo qualche anno fa, e ho tanti inediti ovviamente, quindi sempre ho fatto in poesia, ho scritto racconti, sillogie poetiche, mm-hmm. altri libri, romanzi, e quindi la scrittura ha sempre bene o male fatto parte della mia vita.
Bello, bellissimo.
Bello, grazie, bello.
Senti Desi, per una come te che ha scritto tutta la vita davanti, ma fra 200 anni i posteri di te che cosa devono ricordare? La tua generosità o i tuoi testi?
Io non penso, guarda, che si ricorderanno di me, sono molto realista, perché non penso che lascerò il segno, a meno che non mi scoprano, non abbia un successo postumo, perché come ti dicevo io l'ho fatto per hobby, quindi in realtà anche la pubblicazione con Rizzoli è stata una casualità, perché un'autrice con la quale ero in contatto mm-hmm. Mi disse appunto anni fa che c'era questa opportunità, mi diede un indirizzo mail perché stavano cercando nuove voci per una collana digitale, e quindi io con scarsa convinzione mi diai appunto il mio romanzo breve, venne scelto e poi ne pubblicarono anche un altro, però veramente io non ho mai puntato mm-hmm. molto sui miei libri, ma forse anche una mia caratteristica, non sono particolarmente, io penso che ci voglia anche una grossa spinta e forse anche questo desiderio di essere al centro dell'attenzione, che sinceramente mi manca. Mm-hmm. E io mi sento molto più gratificata, come dicevo appunto, come già detto, promuovendo i libri degli altri, occupandomi dei libri degli altri. Ecco, quindi non penso.
Vedi, che allora vedi che verrai ricordata per la tua generosità, vedi?
Può essere.
Senti, adesso entriamo nella stanza buia. Prima di tutto mi ripeti un attimo la casa editrice della stanza buia.
Allora, in realtà io lo stanza buia è un libro che ho scelto di autopubblicare.
Ah, okay,
quindi non ho. Non ho nemmeno cercato un editore, perché avevo fretta di farlo uscire, l'entusiasmo, insomma, io ho scritto un giallo, per me è un genere nuovo, e quindi ho deciso di autopubblicarlo. Non escluso che magari un domani invece non scelga di affidarlo a un editore, però per il momento rimane sulla piattaforma Amazon, dove è acquistabile a un prezzo molto abbordabile, 8 euro nella versione cartacea, e tra i 2 e 3 euro, 2 euro e 69 sembra, come book.
Sì.
Quindi ecco.
Senti, ma entrando proprio nel vivo della stanza buia, diciamo una cosa che mi ha colpito. Il fatto che logicamente il personaggio principale Lisa, che ha questo terribile segreto, insomma, che custodisce in questa stanza buia, no, della sua memoria, e quindi complice poi di eventi imprevisti, insomma, il vaso di Pandora del suo passato si scoperchierà, travolgendo tutti e tutti, e niente sarà più come prima. Ma il fatto che tu, al di là di Lisa, anche gli altri personaggi dai la stessa importanza, la stessa cura.
Sì, sì, perché quando scrivo io spesso e volentieri mi innamoro dei miei personaggi, e quindi sviluppo con loro un rapporto molto particolare, quindi non ho dedicato attenzione, come hai giustamente notato tu, solo alla protagonista Lisa Barberini, ma anche agli altri personaggi, a quelli che potrebbero considerarsi a tutti gli effetti personaggi secondari. E l'ho fatto appunto perché poi mi sono un po' innamorata delle loro vicende, della loro personalità, del loro modo di muoversi nella vita, di interagire. E quindi questo è un qualcosa che io faccio in tutti i miei libri, non c'è mai solo il protagonista al quale mi dedico, ma amo appunto intendermi anche per gli altri personaggi.
Bello, bello. Maria, mi sembra che tu prima...
Sì.
No, eri incuriosita da una... prego, scusami.
No, nel senso, sì, ho detto che è un giallo, e quindi com'è che si è approcciato a questo genere?
Allora, io sono sempre stata un po' affascinata, no, dal mistero, e quindi nel giallo è sempre presente una certa componente di mistero, bisogna risolvere, no, dei casi. E ho iniziato, oltre a vedere film gialli, quello che ho sempre fatto in realtà, anche a leggere gialli, sia di autori stranieri che italiani, e dopo aver letto appunto diversi gialli, mi sono decisa a scriverne uno. Anche se in questo giallo c'è una forte componente psicologica, soprattutto all'inizio, anche se poi in maniera larvata è sempre presente. Oltre a essere un giallo è anche un romanzo di formazione, perché tornando ai personaggi, effettivamente tutti i personaggi nel corso della narrazione cambiano, maturano, crescono, e con loro cambiano anche i rapporti che hanno con gli altri. E quindi ecco, diciamo che sì, è un giallo, c'è un caso da risolvere, però è un giallo con una forte componente psicologica e umana.
Bene, bene. Senti, allora noi invitiamo logicamente a comprare La stanza buia, ma anche a leggerlo il libro La stanza buia, proprio perché ecco, è un viaggio veramente particolare e anche per questo tipo di approccio. Ma come ultima domanda, prima di salutarti, di abbracciarti e quindi di ringraziarti, restiamo un attimo nel discorso dei ricordi, no? Quindi la memoria, cioè quanto contano i ricordi, diciamo, del passato, e quindi quanto incidono in quello che noi siamo oggi?
Ma io penso molto, poi dipende anche dal grado di sensibilità, no? Ci sono persone particolarmente sensibili che registrano tutto e quindi poi negli anni i ricordi si accumulano. Nel caso di Rita, la protagonista, tutto parte da una vicenda molto dolorosa che lei subisce nell'infanzia. E quindi per lei appunto il passato ha un peso enorme e dovrà cercare in qualche maniera di liberarsi di questo peso, rielaborando il passato e guarendo anche dalle profonde ferite che questo passato ha inciso nel suo animo sensibile. Quindi io penso che siamo un po' tutti il frutto delle nostre esperienze. Poi le persone appunto particolarmente sensibili, come Rita, la protagonista della stanza buia, lo sono in maniera particolare.
È vero, però sapere che poi c'è anche un momento di guarigione, io penso che sia un grande piacere sapere questa cosa.
Sì, assolutamente. Infatti io per i miei libri scelgo sempre il lieto fine, non ecco. Sempre nella vita il lieto fine c'è purtroppo, però io per i miei libri lo scelgo perché voglio lasciare un messaggio e lanciare un messaggio di positività a chi lo leggerà, insomma, lettore.
Bene Daisy, grazie. Noi logicamente rimandiamo i nostri ascoltatori a mercoledì prossimo con la stessa voglia, ecco, di condivisione. Maria, grazie anche a te come sempre per riuscire sempre a cogliere noi i dettagli nelle nostre chiacchierate e grazie anche a Daisy, perché Daisy anche Daisy ci ha portato un po', anche lei come tutti gli altri ospiti, nel profondo del nostro animo, insomma, che non è, molte volte potrebbe sembrare un aver paura di fare questo viaggio, invece è un viaggio che dovremmo fare spesso e non dovremmo avere paura di andare a fondo, no? Dentro di noi, assolutamente.
Grazie Daisy.
Grazie a voi, grazie
per la tua esperienza e le tue parole. Grazie.
Daisy Raisi, La stanza buia. Noi la settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao.
Ciao.
Wilf Carter, pioneer and founding father of Canadian country and western music.
Who dares a love not in my lariat, and it's waiting for a blue-eyed gal you bet. While I'm riding range all day, my old lass who seems to say, it twines around an ornery stray. Hey, hey, there's a love knot in my lariat, and it's waiting for my little prairie pet. When I swing me old lasso, you'll hear my yodelee-hoo. There's a love knot in my lariat.
Wilf was discovered while working as a singing trail guide in the Rockies and started recording for RCA in 1932. Soon after, he began hosting a radio show in New York under the name Montana Slim.
They nicknamed me Montana Slim, Columbia Networks, because they didn't like Wilf Carter for a name. And I said, Mother did, but anyway. I didn't care what they called me as long as they paid me.
Wilf had that carefree, like there was the yodeling and there was the carefree sound of his voice that said, this is the Canadian West.
He was Elvis and everybody wrapped into one. I mean, there was one Western Canadian sound in those days, and that was Wilf Carter, period, you know.
I was sitting on a chuck wagon, if you kind of vision me, thinking of the Calgary Stampede, and the flapjacks was a sizzling, the fragrance was terrific. I thought of a number, and I just sat down and wrote it. It's the official song of the Calgary Stampede, the Calgary Roundup, and here she goes. We're headed for the Roundup, going to the big Stampede. Oh, Nick Cogswell riding in the lead. The old chuckle wagon rattling, the snorting, bucking bronze. We're headed for the Calgary Stampede.
In a career spanning 60 years, Wilf Carter has written over 500 songs and toured Canada countless times, occasionally with his daughters, Carol and Sheila. His annual appearances at the Calgary Stampede made him a symbol of that event. Wilf is famous for his good nature, and his engaging charm has won the hearts of several generations of fans. At the age of 88, he still performs in public. He is truly a living legend.
I used to sit around the campfires at night after everybody had gone to bed, and the logs were just embers, nothing burning. Maybe a big moon would break over the hills. I'd try to throw a yodel for the canyon. It would come back double, you know. Then I tried to throw it the way it was coming back double, and I finally managed it. And I sat there one night, and in my mind, but not on a piece of paper or anything, was strolling along in the moonlight by the mountain stream.
Wilf's debut recording, Swiss Moonlight Lullaby, was the first hit record by a Canadian, becoming popular at a time when phonographs and even radios were scarce among the rural population. Wilf Carter will be remembered for his simple, straightforward style and the haunting echo of his trademark double yodel.
I just want to say, thanks a million. You've really been great to a fella called Wilf Carter. Thank you so much. And in kind of closing, I'd kind of like to give you the Cowboy's Prayer. You want to hear it? Well, I'll sure tell it. Try and smile. Never frown. Just thank the good Lord we're still above ground. And for me to die, that's no disgrace, but please don't throw too much mud in my face.